Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Martedì 16 aprile, buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale. Parleremo di stampa cattolica, riflettori puntati sulla Spagna. È uscito nelle sale proprio in questi giorni Bianca come il latte, rossa come il sangue, il film tratto dal celeberrimo romanzo di Alessandro Davenia, che è venuto a trovarci qui alla Radio Vaticana. Ascolteremo un estratto dalla sua intervista e poi non mancherà il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo, che oggi ospita Paloma García Ovejero, corrispondente da Roma dell'emittente radiofonica spagnola COPE.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Paloma García Ovejero, perché in Spagna non esiste un quotidiano cattolico come in Francia La Croix e in Italia Avvenire?
Abbastanza triste la risposta, perché prima della ultima guerra spagnola c'era un seglare, un laico, Ángel Herrera Oria, che ha fatto questo diario, il diario Già. Dopo la guerra è continuato, dopo la dittatura è continuato, ma a un certo punto, nelle prime anni della transizione, non c'era più soldi. Quindi hanno richiesto al governo un po' di aiuto, hanno detto no. Hanno richiesto anche aiuto alla Conferenza Episcopale Spagnola e per qualche ragione hanno detto no. Quindi si è perso questo diario, questo giornale, questo quotidiano. Il giornale regionale sono adesso da un altro gruppo che si chiama Vocento. Quindi questo diario è sparito da 20 anni fa, ma ancora ci manca, ancora ci sono tanta gente, cattolica e non cattolica, che parla di questo diario come un grave errore di tutti.
Ecco, compresi gli stessi cattolici che non lo comprano e non lo leggono.
Perché era un diario anche prestigioso, non era un semanario, non era un diario solo da informazione religiosa.
Evidentemente il pubblico cattolico qualche cosa leggerà, ci sono anche delle riviste prestigiose,
sì,
come Vida Nuova. Mi dici che Razón y Fe è finita, purtroppo, era una rivista di grandissimo prestigio.
C'è...
Poi Alfa e Omega, eccetera. Quale funzione svolgono queste riviste?
Ci sono tante riviste, tante pubblicazioni che hanno una vita abbastanza buona. Purtroppo Fe y Razón, per esempio, è sparito perché la persona, il gruppo che lo finanziava, non ha più soldi per la crisi e ha lasciato di farlo. Quindi ci sono tanti lettori arrabbiati perché gli mancava questa pubblicazione di Fe y Razón, che si metteva come parte da un giornale, da La Razón, una volta alla settimana, che questo giornale, La Razón, ha fatto una cosa, solo una pagina, non è più quello che c'era, perché non ha soldi. Il problema di tutto è lo stesso.
Ecco.
I cattolici spagnoli vogliamo leggere, vogliamo una informazione di qualità, ma non vogliamo pagarla.
Ho capito, ma questo fa parte comunque di una crisi generale della stampa spagnola, perché se leggo che il paese è in crisi e il mondo è in crisi, cioè i due maggiori quotidiani di grande prestigio internazionale, fra l'altro, e quindi anche la stampa cattolica segue questa crisi di finanziamenti. Ora, però, i cattolici hanno appunto quel difetto che tu dici, di lamentarsi di non poter leggere dei giornali che non comprano.
Ecco, perché non è una questione di pagare, perché da solito sono gratuiti. Per esempio la rivista Mission, che è una rivista bella, nuova, che arriva a tantissime casse, non si paga. Tu solo devi dire la voglio e ti la mandano. L'Alfa e Omega è gratuito se tu compri il diario ABC, ABC.
Sì.
Una volta a settimana, giovedì, sì. Il quotidiano ABC.
A giovedì
c'è l'Alfa e Omega. Ma non si paga per questo. C'è sempre, per esempio, in Alfa e Omega c'è un messaggio nella pagina 2 che dice ti piacerebbe aiutare a fare questa cosa cattolica, ma ti dico che nessuno lo paga.
E beh, anche perché probabilmente la crisi in Spagna, come in Italia...
questo non è un problema della crisi, no. È una colpa nostra, che ci piace leggere, ci piace avere questa informazione, ma per qualche ragione che non ho capito, nessuno abbiamo come la necessità, come occorre negli Stati Uniti, per esempio, di fare questo mantenimento.
C'è una cosa importante però, che l'informazione cattolica è un'informazione che viene diffusa attraverso la radio.
Ah sì.
Qual è il rapporto fra la stampa scritta e la radio?
Da solito è importantissimo, primo perché ogni mattina in ogni radio ci sono i direttori dei principali giornali parlando del suo e delle altre cose che ci sono. Per la radio è buono perché c'è un prestigioso giornalista, e per il giornalista è benissimo perché parla dalla sua pubblicazione. Concretamente la catena COPE e i giornali, il rapporto è benissimo, perché lavoriamo insieme. I direttori di La Razón, di ABC, El Mundo sono parte dei nostri clienti e anche nostri giornalisti. Dall'altra parte loro ascoltano la radio. Per esempio noi siamo la catena COPE, parliamo da tutto, politica, economia, cultura, qualcosa, ma siamo la referenza in informazione religiosa della Chiesa Cattolica.
Sembra che la catena COPE sia fra l'altro una delle più importanti emittenti spagnole.
Sì, sì, siamo tra i principali emittenti, ma quando si parla per esempio del Papa che ha rinunciato, di quando è il conclave, di chi è il nuovo Papa... Sappiamo, perché lo abbiamo visto questi ultimi mesi, che siamo la voce che tutto ascolta, che tutti ascoltano, perché da un certo punto loro hanno la informazione, ma aspettano fino a che la COPE lo ha detto, quindi sappiamo che è vero.
Quindi è una radio impostata secondo criteri laici di efficacia e di efficienza.
Assolutamente, assolutamente.
Economica.
E questo per me, secondo me, è la garanzia di che facciamo una buona radio, perché l'unico soldi che prendiamo è quello della pubblicità. Se non abbiamo abbastanza clienti, abbastanza gente che ci ascolta, non abbiamo la pubblicità.
Per quanto riguarda la diffusione della stampa scritta, quali sono i settori più in crisi?
Della stampa scritta?
Sì.
Tutti. Informazione generale è in crisi. I giornali, perché anche c'è la versione online, quindi... non si vendono più. Adesso con questo del Papa si hanno visto tante nuove persone che hanno comprato il giornale, la stampa scritta, ma da solito non si paga più. Anche i mensuali non hanno sopravvissuto quasi nessuno.
Speriamo in tempi migliori per la stampa scritta spagnola. Sì. Grazie Paloma.
Grazie a te Angelo.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
È da alcuni giorni nelle sale, bianca come il latte, rossa come il sangue, il film tratto dall'omonimo romanzo di Alessandro D'Avenia, classe 1977, palermitano. Alessandro D'Avenia è laureato e dottorato in lettere classiche, insegna lettere in un liceo milanese ed è sceneggiatore, nonché autore di un interessante e conosciuto blog, prof.0.it. Alessandro D'Avenia, qual è il segreto di una storia che, pur raccontando il mondo visto con gli occhi di un sedicenne che deve fare i conti con la malattia, con il dolore fisico, con la morte, è un inno alla vita?
Il segreto l'abbiamo celebrato qualche giorno fa nella Pasqua. Anche qui una cultura che è relativista, chiaramente non ha strumenti per affrontare il tema della morte. Lewis, l'autore di Diario di un dolore, delle cronache di Narnia, diceva che il dolore è una crepa che non si può riparare nella razionalità umana. Non c'è nessuna narrazione, nessuna filosofia che ha dato una risposta soddisfacente, perché il dolore resta lì come una crepa. Hai presente? Ti si apre una crepa nel soggiorno e puoi sì farla coprire, ma la crepa è lì, la struttura è ferita. Chi è che veramente può riparare la crepa e rifare l'edificio è Cristo risorto. Allora lì io ho trovato nella mia vita l'unica narrazione che realmente può riparare la crepa e quindi non rimanere sconfitta di fronte al tema della morte e del dolore. Tutto il romanzo è un braccio di ferro che io ho dovuto fare quando avevo l'età del protagonista contro la morte, per il fatto di avere perso una persona a me molto cara in quell'età lì, e in quel momento c'era solo rabbia e fuga, perché mi avevano raccontato di un Dio che ci vuole bene, che ci tratta bene, che guida la nostra vita secondo un progetto di bene, ma non mi sembrava, i conti non tornavano. E allora tutto è stato una ricerca di risposta vera, cioè, ma ok, mi raccontano che il dramma della croce finisce nella gloria della resurrezione, ma questo con me oggi in questa situazione cosa c'entra? È solo una nozione che mi viene raccontata o realmente quella riparazione che la resurrezione fa di una vita ferita porta la vita in un'altra dimensione che non può essere più frantumata? È vero e reale per me? Questa era la mia domanda. E il romanzo è costruito tutto su questa domanda. Non è un caso che la figura dell'insegnante di religione, in cui un po' riecheggio il professore di religione del mio liceo, che era padre Puglisi, dà risposta. Tutto il tema del bianco e del rosso, del latte e del sangue, giocano su questa risposta. È il filo rosso nascosto in tutta la narrazione. Ed è la domanda a cui tutti dobbiamo rispondere, perché alla fine con quello dovremo fare i conti e ci facciamo i conti tutti i giorni. E se non abbiamo strumenti perché realmente questa crepa venga riparata, rimaniamo sconfitti.
Grazie ad Alessandro D'Avenia, autore del romanzo Bianca come il latte, rossa come il sangue, cosceneggiatore dell'omonimo film che è nelle sale proprio in questi giorni. Ascolteremo nei prossimi appuntamenti di Allargare gli Orizzonti altri passaggi della sua intervista. Ora la parola a Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, quarta domenica di Pasqua, detta anche Domenica del Buon Pastore. La liturgia propone un brano dal Vangelo secondo Giovanni, siamo nel capitolo 10, versetti 27-30.
Che bello un Vangelo così breve, così semplice e così denso, pieno di cose bellissime. Allora, sono tre affermazioni, o meglio quattro, che dicono delle cose che sono di macigni. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Ecco, sembra semplicemente un dato di fatto, e invece una per una queste sono le cose che hanno una base nell'Antico Testamento. Le mie pecore ascoltano la mia voce, c'è tutto il Salmo 95 qui sotto. Voi siete gregge del mio pascolo, ascoltate oggi la mia voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa. Questo Salmo che la Chiesa prega ogni mattina nell'invitatorio, per ricordare qual è la qualità del suo rapporto con Dio. Allora, l'analogia è quella delle pecore e del pastore. È la domenica del buon pastore, non potremmo dire altro. Il punto è che le pecore sono animali che hanno bisogno di essere pascolati, hanno bisogno di un pastore. Il pastore le conduce, le pecore non trovano da sole il pascolo, l'acqua e quant'altro, no. Ma per vivere bene devono ascoltare la voce del pastore. Interessante questo fatto, questi animali che riconoscono la voce. Allora c'è in noi qualcosa che riconosce la voce del pastore, che è un atto di relazione curioso. Noi infatti Dio non lo vediamo, ma ne possiamo ascoltare la voce. Noi dobbiamo esercitare il senso dell'udito, che è il senso fondamentale nella fede. Dei cinque sensi, il senso che è il principe dei sensi per la fede è appunto questo dell'ascolto. Nell'ascolto risiede la ricezione del senso. Se per esempio si vede una persona parlare ma non se ne sentono le parole, è difficile la comunicazione. Se invece una persona non si vede ma se ne sentono le parole, si entra in relazione con lui, si capisce il senso di quello che lui dice. E così noi siamo sempre tentati dall'idolatria. L'idolatria è una parola, idolo, che viene da un verbo, che è il verbo vedere in greco. Noi vogliamo vedere mentre siamo chiamati ad ascoltare. Noi abbiamo una relazione con il Signore Gesù che passa per questo di ricevere la sua parola. La visione resta comunque esterna a noi, le parole ci entrano dentro, entrano nel cuore. Non dimentichiamo l'immagine meravigliosa della Beata Vergine Maria, che è colei che ascolta la parola, crede alla parola, tiene la parola nel cuore. Ecco, in ebraico non esiste il verbo obbedire, esiste il verbo ascoltare. Ascoltare la voce vuol dire obbedire, ovvero sia un vero ascolto implica questa relazione di apertura totale alla parola che l'altro dice. Però questo non è sufficiente se non aggiungiamo quello che viene detto parte ulteriore di questa frase di Gesù: io le conosco ed esse mi seguono. Ecco, allora se ascoltano la mia voce, cioè io sto parlando con loro e loro mi ascoltano, succede una cosa reciproca, che io le conosco. Conoscere in ebraico ha un senso profondissimo, densissimo. Non è semplicemente io so chi sei, mi ricordo come ti chiami. No, è molto di più. Conoscere in ebraico è il verbo dell'intimità, è il verbo proprio della relazione intima. Conoscere una cosa non è un dato intellettuale, ma un dato esperienziale. Io le conosco. Essere conosciuti da Cristo vuol dire essere una cosa sola con Lui, averne un'esperienza intima, e questo porta al risultato: ed esse mi seguono. Il nostro rapporto con Gesù parte dal suo farsi intimo a noi, dal suo venire proprio da noi, conoscerci. Quanto è bello essere conosciuti, nel senso di essere capiti. Quanto è bello quando qualcuno ci capisce, quanto ci consola quando qualcuno capisce veramente che ci abbiamo nel cuore, che cosa desideriamo, quando uno ci fa un regalo e azzecca il regalo, quando uno ci prende per il verso giusto, non si arrabbia per una cosa perché capisce che non c'era malizia in quello che avevamo detto, quando qualcuno sa intendere il nostro malessere, il nostro disagio, la nostra scomodità. Quanto ci piace questo, perché logicamente l'amore implica questa cosa qui. Figuriamoci che può capirne questo mondo che pensa che l'amore sia una questione di appagamento. No, l'amore è una questione di fino in fondo di relazione, anzi di trascendersi, di conoscere qualcuno che si trascende, che veramente arriva fino a noi, non arriva solamente alla nostra epidermide, non arriva solamente alle nostre sensazioni, arriva al nostro cuore. Io le conosco. Chissà che cosa c'è dentro questa frase. Chi ha avuto un'esperienza intima del Signore Gesù Cristo sa che Lui ti conosce, entra dentro i meandri più profondi del tuo essere, anzi, ti conosce e tu non ti conosci, Lui ti svela a te stesso, ed è per questo che uno lo segue, è per questo che uno vuole stare con Lui. La sequela cristiana si basa su questa intimità, non si basa sul dovere morale. Non si è cristiani perché è giusto quello che Gesù dice, si è cristiani perché si è conosciuti da Lui, perché quello che Lui dice entra nella parte più autentica di noi, ci va a fare un'esperienza che non abbiamo con le creature di carne e di sangue. Solamente Cristo ce la può dare. A questo punto scopriamo che cosa c'è dentro questa relazione. Vieni questa altra frase: io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. C'è una relazione con Cristo che una volta che è stabilita è indelebile. Molto spesso si vede il cambiamento di una persona perché succede in questa persona qualcosa di indelebile che non cambia più, cioè qualcosa di profondo che tocca la verità dell'essere e non è più alienabile. Uno deve veramente fare un lavoro violento su se stesso per rinnegare una bellezza tale. Aver conosciuto siffatta tenerezza, siffatta intimità, prelude all'essere segnati, felicemente segnati definitivamente. Noi dobbiamo far memoria di quei momenti in cui ci siamo sentiti veramente conosciuti e visitati. Se quelle cose le teniamo sempre strette nell'anima, come ripetiamo faceva la Beata Vergine Maria, nessuno ci può rapire. Un'altra parola non ci interessa. Se ricordiamo la bellezza dello sposo, se ricordiamo la dolcezza di questo pastore, non andranno perdute in eterno, perché l'eternità è già entrata dentro di noi. La eternità entra per la parola di Dio, entra dentro di noi, viene confermata, vissuta, celebrata nei sacramenti e diventa un'esperienza stabile, un'esperienza che anche la nostra povertà, anche le nostre debolezze non tolgono, perché io posso essere tanto povero e lo sono, ma Lui mi ha amato e mi ama veramente. Questo nessuno me lo può più strappare dal cuore. Io devo farmi casa di questa allegria, di questa gioia, di questo essere stato conosciuto. Il Padre mio, dice ancora questo Vangelo, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Allora vediamo un pochino. Dietro a questo c'è il fatto che conoscere Cristo è conoscere il Padre e conoscere ciò che è più grande di tutto, ciò che niente può adombrare, superare, occultare. Perché dice questo? Perché noi sentiamo la nostra vita come minacciata, noi sentiamo la nostra vita come in pericolo, noi sentiamo sempre comunque un po' di ansia nel cuore. Allora conoscere Cristo è conoscere il Padre e con il Padre vanno misurate le cose che ci angosciano. Nessuno può strapparle dalla mia mano e nessuno può strapparle dalla mano del Padre mio. Dice San Paolo, chi ci separerà dall'amore di Dio? Altezza, profondità, morte, vita, potenze, niente può strapparci dall'amore di Dio. E il problema è restare nell'amore di Dio. E il problema è questo, che noi molto spesso veniamo invece espropriati, veniamo strappati, veniamo frantumati in mille pezzi dalle ansie della nostra vita, perché non viviamo le nostre povere cose davanti al Padre e insieme al Signore Gesù Cristo. Rivendichiamo di rimetterci a fare le pecore esploratrici autonome che vanno cercando per conto loro acqua e cibo. E così siamo fuori da questa immagine e siamo fuori dalla vita. La nostra vita è stare davanti al Padre e vedere la sua meraviglia, la sua gloria, essere di fronte all'Uno. Io e il Padre siamo una cosa sola. Non solo questo afferma l'unità di Cristo, del Figlio e del Padre, e già questo è molto importante, ma afferma anche la loro condizione, la unicità, cioè non c'è confusione in loro, non c'è dualismo, non c'è una parola ma anche un'altra, non c'è pentimento, non si torna indietro. Dio non è un Dio della confusione, dice San Paolo. No, c'è ordine. Dio ci ama, punto, e basta. È questo il Padre, non è altro.
E siamo in chiusura. Vi segnalo che a partire da domani e per i prossimi 4 mercoledì, sempre alle ore 7, potrete riascoltare le catechesi di Don Fabio sulle virtù cardinali. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.